Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che vi protegge dal demone orso. Speciale New Mutants.
Bentornati su Polo Nerd, io come sempre sono l'ineluttabile Giuseppe.
Sì, per fortuna, sì, va bene, te lo sai che Endgame è passato già da un po', vero?
Vabbè, sì, e soprattutto l'ho rivisto da poco.
E soprattutto che oggi si parla di Marvel, ma di un'altra Marvel.
Per mettere un po' di cioccolato su quello di cui stiamo per parlare. No, dai, non siamo così critici oggi.
No, almeno io no, poi adesso... Ecco, perché questa è la cosa, comunque c'è anche da Sergio. La cosa particolare oggi, cioè, noi ormai abbiamo fatto le cose per cui guardiamo i film e ne parliamo quasi subito, ma di solito... perlomeno ci scambiamo qualche impressione prima. Stavolta sì. Manco quello, perché no, te l'hai visto tipo mezz'ora fa, una
cosa
del genere.
Sì, l'ho finito tipo poco fa, ecco. Al cinema ovviamente.
Ecco, io l'ho visto qualche giorno fa, ma non ne abbiamo parlato, quindi sostanzialmente è una sorpresa per gli ascoltatori, ma è una sorpresa anche per noi. Di cosa parliamo? Parliamo di quel miraggio che è New Mutants.
Esatto, cioè uno dei film più rimandati della storia, credo, insieme a Bond, che tratteremo poi.
Ma probabilmente sì, probabilmente sì, anche perché, come dire, New Mutants ha subito problemi di produzione ben prima del discorso Covid, no?
Sì, quindi. Cioè, era partito proprio come tutt'altra cosa, è stato, prima si pensava a una trilogia, poi magari ora affronteremo il tutto, però cioè, considerate che il film è stato girato molto tempo fa, poi
sì,
sono
stiamo
state
parlando
aggiunte
di
delle
prima
cose.
del 2018, in realtà no, perché dovevano essere aggiunte, ma sono state poi ritolte. Questa è una delle altre cose. No, allora diamo infatti un paio di indicazioni su quello che è successo. Anzitutto, cosa sono i New Mutants, come si incastra tutto questo in quel casino mostruoso che è riuscito a fare Fox, perché possiamo ufficializzare che Fox una buona ne fa e cinque ne faceva e cinque ne sbagliava,
sì,
a grandi linee, considerando tra Fantastici 4 e Mutanti. Possiamo ufficializzarla sta
leggevo
cosa, no?
Che questo era è il tredicesimo film legato all'universo degli X-Men per la quindi Fox, quindi veramente un fottio di roba per
sì,
X-Men.
Però se andiamo a fare il calcolo, abbiamo detto i primi due X-Men promossi,
sì,
ok,
Giorni di un futuro passato,
poi prima ancora First Class, dai, ci sta, è carino,
sì, sono quattro.
Giorni di un futuro passato e Logan,
sì.
Abbiamo 5 e quindi uno su 3, dai. E adesso vediamo cosa diremo di New Mutants. Comunque, chi sono i nuovi mutanti? I nuovi mutanti sono un gruppo di supereroi, appunto, mutanti, che mi sembra ormai a metà degli anni 80 furono
86,
inventati.
86, mi sembra, se non ricordo male.
Una cosa del genere. Furono inventati proprio sempre dal nostro caro Chris Claremont, che noi abbiamo anche conosciuto, o almeno incrociato. Io però ho il suo biglietto da visita. che non ho ancora capito perché, però ho il suo biglietto da visita.
L'ho messo in tasca come le migliori spie.
No, è che io ci ho fatto la foto insieme e lui ha detto, ti do il biglietto da visita. Ho detto, va bene, ok.
Ok, sei così.
Ok, e ai tempi cosa succedeva? Diciamo in quel periodo della storia Marvel
82,
gli X-Men,
giusto per dovere di cronaca, 82
addirittura
non 86.
82?
Sì, 82. Dicembre 82, esordio.
Tu pensa, ma avrei detto un pochino più tardi anch'io. Comunque in quel periodo della storia Marvel gli X-Men erano nello spazio, dati per dispersi, o per morti, non mi ricordo bene. E Xavier fondò un nuovo gruppo di mutanti.
Come
l'idea
è solito fare, di solito, perché è una di quelle sì, cose alla DC, no? Come quando è arrivato il secondo gruppo di X-Men, che poi divenne quasi più famoso del primo gruppo. Comunque ogni tanto un rimpasto ci sta, ogni tanto negli X-Men.
Esatto, solo che invece in questo caso, invece di creare un nuovo gruppo di X-Men, creò i nuovi mutanti, che però in teoria dovevano essere solo studenti, ma sappiamo benissimo che metti insieme un po' di gente in queste situazioni e col cavolo che rimangono solo studenti, l'abbiamo visto in ogni situazione. In origine il gruppo era molto semplice, con dei personaggi, con dei poteri anche interessanti.
Mm-hmm. Anche quasi rispecchiato da quelli che sono poi nel film.
Sì, in buona parte sì. Poi negli anni evolve tantissimo, tant'è che poi alla fin fine i Nuovi Mutanti come testata, molti anni dopo, chiuse. E Madonna come sono messo male. E dopodiché fu riaperta con il nome di X-Force. Mm-hmm. E lì fu tutta un'altra cosa con quell'orrore di Rob Liefeld.
Tant'è che ci diverse generazioni, diverse squadre di nuovi mutanti, anche alcuni di quelli che poi magari entrarono o formarono altre squadre di mutanti. C'è la stessa Kitty Pryde, c'è Cable ad un certo punto. Quindi...
Sì, diciamo che Kitty aveva un ruolo particolare perché era negli X-Men quando poi gli X-Men tornarono, ma aveva l'età adatta per fare amicizia con i nuovi mutanti. Mm-hmm. Ma mi ricordo delle storie in cui lei non voleva. C'è un episodio che si chiama Il professor Xavier è un idiota. Si intitola, sì,
perché
così.
Era una minaccia che Xavier usava per
sì, no, ma la voleva spostare, mentre lei non voleva, perché ovviamente lei ormai si risentiva un X-Men. E poi negli anni ci sono stati spostamenti di squadra. Sappiamo che bene o male tutti i personaggi vanno una cosa, ad esempio Rain si è spostato in Excalibur, e via dicendo in questo modo. Quindi diciamo, fare un ripercorrere la storia mutante anche soltanto dei nuovi mutanti in questa sede è pressoché impossibile, però è giusto per dare un'idea del tipo di persona.
Le caratteristiche principali le ha già dette Sergio, praticamente sono dei giovani mutanti, quindi un'età adolescenziale diciamo, e poi la prima squadra in particolar modo era appunto formata da persone di nazionalità diversa. C'era appunto il brasiliano, c'era la scozzese, un elemento che poi è stato ripreso, Claremont già allora ci vedeva particolarmente avanti, che è stato ripreso poi recentemente, se pensiamo al gruppo di Miles e Kamala e tutti gli altri.
Che poi era anche quello che aveva fatto Len Wein quando aveva creato i nuovi X-Men, sostanzialmente, perché anche lì tra Ororo, Kurt e via dicendo...
Lo stesso Logan, che è canadese.
Esatto, e tra l'altro io spero che abbiate colto il fatto che no, i nuovi X-Men non sono stati creati da Claremont, li ha portati al successo, ma furono creati da Len Wein, quindi segnatelo, piccola chicca di storia del fumetto. Ok, arriviamo al film che doveva essere una sorta di nuovo modo di affrontare l'universo degli X-Men. Questo nelle intenzioni della Fox, che io leggo anche come un facciamo cassa il più possibile
un target più giovanile, più di ragazzini. Cerchiamo, visto il successo comunque in quel periodo, di film young adult praticamente, dici puntiamo su una squadra più giovane, proviamo a fare questo The New Mutants, tanto che chiamano Josh Boone è questo regista che in realtà ha all'attivo solo tre film.
Sì, infatti stavo notando la sua filmografia poco fa, dicevo, ma ammazza, oh!
Sì, esatto, The New Mutants è praticamente il suo terzo film, il suo più famoso è Colpa delle Stelle, quindi un altro film appunto, non so se tu lo conosci perché è un young
adult. Nome mi dice qualcosa, ma penso che siano bene o male... una marea di film che hanno titoli molto
sì. C'è stato proprio un periodo che è recentissimo in cui questi film andavano, solita storia di due innamorati di cui uno dei due poverino è malato, ragazzini ovviamente, e quindi approfondiscono questa storia d'amore, però appunto il target è quello, il regista viene scelto per questo, anche perché sembrava avere delle buone idee sulla carta.
Sì, lui aveva l'idea di fare un film tendenzialmente molto più horror che supereroistico. Anzi, la sua idea era di approfondire appunto su una potenziale trilogia vari aspetti dell'horror, ogni film in particolare ben delimitato. Idea che inizialmente a Fox non piacque. Perché ovviamente
era valida.
Fox ci deve...
perché era
esatto,
valida,
perché
ecco,
ovviamente Fox ci deve mettere bocca, tant'è che si arrivò a chiedere dei reshooting, delle scene aggiuntive, Tra l'altro anche quello è un problema, perché gli anni passano, se gli attori sono giovani, invecchiano e si vede la differenza, come dire, The Walking Dead insegna tra le varie cose.
E sugli attori torneremo tra poco, perché...
Diremo un po' di cose. Ma, ovviamente, quindi reshoot, quindi ritardo nella produzione, quindi problemi di rilascio, ma poi succede il famoso assorbimento da parte di Disney, di Fox da parte di Disney. Un assorbimento che arriviene rispetto alla produzione che c'era su Dark Phoenix un po' prima rispetto agli stadi di produzione. Quindi, mentre Dark Phoenix è uscito, è riuscito ad uscire, ma poteva meglio a non farlo.
Con le indicazioni, appunto, cioè della Fox, questa invece la Disney dice, va bene, diamo carta bianca a Joss Boone.
Esatto, però nel frattempo, comunque, siccome il periodo di approvazione, di fusione, eccetera, è un periodo non breve, cioè sostanzialmente quasi un anno di oblio, sì, in cui non se ne sa più nulla. Sì, uscirà, non uscirà. All'inizio di quest'anno ancora non si sapeva se e quando sarebbe uscito. Però, come
forse su
tu...
Disney Plus, insomma, c'erano un sacco di cose. Tra l'altro sono uscivano immagini anche contraddittorie, proprio perché non si capiva che tipo di tema avrebbe seguito anche la trama stessa.
Esatto.
Quindi un pastrocchio, diciamo.
Esattamente. Quello di buono che ha fatto la Disney quando l'ha presa, ha detto, vabbè, tanto ormai quel film è lì, chi se ne frega, perché questo ha fatto, secondo me, ha detto, Josh, come dicevi tu, Josh, senti un po', fai quel che ti pare, vedi tu quello che vuoi, noi ormai non ci mettiamo più bocca, anche perché quando ci ha messo bocca Fox abbiamo visto cosa è venuta fuori, probabilmente riesce a fare qualcosa di meglio. Quindi Boone ha tolto di nuovo le scene aggiuntive che erano state girate ed è tornato verso quello che doveva essere la sua idea iniziale, che è quella che è arrivata al cinema. Il fatto che sia arrivata al cinema, leggevo, non ne sono sicuro, ma leggevo, è dovuto probabilmente al fatto che c'erano le clausole contrattuali per cui New Mutants non sarebbe potuto uscire in un video e quindi in streaming se non fosse uscita prima al cinema. Quindi molto probabilmente l'uscita è obbligata. Infatti io sarei stupito se stesse al cinema ancora molto a lungo. Ecco, diciamo che se fossimo in un periodo in cui ci sono molti più film, in un periodo normale secondo me sarebbe stato fuori una settimana e tanti saluti. Così probabilmente starà un po' di più, ma per riempire le sale.
Sì.
Però
sì,
giusto per fare testo, visto che facciamo sempre il confronto in questo momento, all'Arcadia New Mutants è in sala fuoco, non c'è neanche passata di sfuggita in sala energia, cioè perché in sala energia c'è Tenet. A proposito, grazie per gli ascolti di Tenet, siamo molto contenti.
Assolutamente.
E quindi siamo andate a, prima di entrare nel coso, a cosa si ispira questo film?
Proprio perché abbiamo detto che il ciclo comunque va dall'82 al 91, quindi sono 9 anni comunque di storie, di archi narrativi non tutti riuscitissimi.
No, sicuramente no. Però c'è da dire una cosa, c'è stato un periodo che io onestamente non ho ancora letto, non mi è capitato, perché ai tempi New Mutants in Italia veniva pubblicata dalla Play Press addirittura, e io ai tempi che non c'era ancora la Marvel Italia, e ai tempi onestamente io compravo solo robe della Star Comics e non c'avevo abbastanza soldi, quindi New Mutants non l'ho mai letta, tranne per i crossover. Ma in quel periodo, comunque in quei periodi di uscita, ci fu una saga perlomeno importante, che era quella del Demone Orso. E lì, indipendentemente che io l'abbia letta o meno, risaltano due nomi: Chris Claremont, ovviamente, ma soprattutto Bill Sienkiewicz, che forse è la prima volta che nominiamo qui e che secondo me potrebbe meritare una stella polare prima o poi.
Per Devil non l'abbiamo tirato dentro?
L'abbiamo forse nominato en passant, perché sì, ha fatto Amore e Guerra, eccetera, però poi non abbiamo approfondito.
Con uno stile molto, molto particolare.
Bill Sienkiewicz è uno stile estremamente pittorico e in alcuni casi... tendente all'astratto, perché è molto, molto impressionista.
Non realistico, ecco.
No, neanche lontanamente. Non è Alex Ross, per capirci. È proprio agli antipodi di Alex Ross, ma è un artista strepitoso. Se vi capita di andare a vedere le sue pagine Instagram o Facebook, lui fa anche dei quick... dei quick drawing o comunque delle opere d'arte, ma in tempi brevissimi. Ad esempio lui tende a rendere omaggio a personaggi magari scomparsi da poco, facendo loro un cosa, quindi vuol dire che ci impiega pochissimo, certo. Ed è un artista strepitoso. Quindi tenete conto che quando parliamo di questa saga parliamo di un qualcosa che comunque nella storia dei fumetti dei New Mutants è importante.
Mm-hmm. È già solo importante. Per i nomi che ci sono appunto dietro, sia a livello di scrittura che appunto a livello di disegni.
Ma tra l'altro, scusami, finisci pure.
Il Kingpin di Sienkiewicz o lo stesso Legion, credo che abbia disegnato anche qualcosa di Legion.
Può essere, sì,
sono molto particolari. E anche i New Mutants.
Sì, tenete conto che in genere è una delle saghe più citate dei Nuovi Mutanti, perché in Italia poi sono stati pubblicati come Nuovi Mutanti, appunto. È veramente una delle più pubblicate, quindi assolutamente tenete conto. Non escludo, io non ho avuto notizie, però non so se Panini ha intenzione di ristampare almeno una parte di quella saga.
Non
di quella
mi meraviglierebbe.
Saga. No, infatti, perché non sarebbe assolutamente stupida. Comunque la saga è dell'83-84, la principale. In realtà poi c'è anche... E ecco, in quel periodo in realtà i Nuovi Mutanti erano scritti anche da Bob McLeod o disegnati anche da Bob McLeod. Bob McLeod è un artista, come dire, sufficiente, è un inchiostratore che a volte ha fatto anche disegnatore, ma ogni tanto metteva anche mano alle sceneggiature. Diciamo che era un onesto lavorante, ecco, mettiamola giù così, no. Non l'ho mai visto come...
Lavora per la pagnotta, diciamo.
Esatto, no, è sempre stato un inchiostratore più che discreto, le sue chine su Mike Zeck, ad esempio, mi sono sempre piaciute molto. Come disegnatore, ni. E da quello che non mi ricordo, non era neanche un personaggio spettacolare dal punto di vista, come dire, umano. Però vabbè, questo è un altro discorso. Quindi... Questi, infatti, il nome di Bob McLeod compare nei credits. Tra l'altro si è lamentato perché hanno sbagliato a scriverlo, perché il Mac sarebbe senza la A, ma l'hanno messo con la A e quindi lui si è arrabbiato.
Ma ogni volta la stessa confusione, ma per il fast food, onestamente. Quindi...
Ok.
Vedo e capisco come si possa sentire lui.
Quindi, detto questo, abbiamo fatto una marea di premesse. Andiamo a parlare del film. Tu l'hai visto oggi. Mm-hmm. Vai, dimmi le tue impressioni,
Ma intanto, appunto, come abbiamo detto, il film travagliato è stato rimandato almeno 5 volte tra il 2018 e il 2019 ed è arrivato ora, credo sempre come Tenet, prima da noi e poi negli Stati Uniti.
Forse sì, forse sì.
Se non ricordo
sì,
male, quindi sì. Abbiamo anche questo primato. Allora, la trama in realtà è molto semplice, c'è questo gruppo di... è molto tradizionale lo stesso film in realtà, c'è questo gruppo di ragazzini mutanti, adolescenti, un gruppo di 5 ragazzini mutanti con questo nuovo ingresso, questo quinto ingresso di Danielle Moonstar, quella che poi diventerà Mirage, e... una mutante che... non abbiamo detto se possiamo fare spoiler o meno.
Ma io direi che
possiamo anche evitare.
Sì, diciamo stiamo sul vago. Non mi sembra che ci siano necessità di spoiler grossi,
no, infatti,
per poterne parlare.
E comunque si ritrova con questo gruppo di mutanti che è in quello che è presumibilmente un istituto quello che sembra un istituto psichiatrico, comunque una struttura sanitaria, dove c'è una dottoressa, la dottoressa Reyes, che li segue per aiutarli a controllare i propri poteri, comunque ad avere percezione dei loro poteri. In realtà si scopre ovviamente che questa dottoressa ha ben altri scopi, non possiamo dire quali, però nel frattempo loro imparano effettivamente a gestire i propri poteri e soprattutto ad andare d'accordo tra di loro, comunque a capire che tipo di rapporti ci possono essere tra di loro. Questa a grandissime linee.
Sì, diciamo che diceva giustamente una recensione che avevo letto da qualche parte che parlava di un film che dava il sapore di un pilot di una serie TV che avrebbe potuto arrivare, che metteva le basi, e considerando il fatto che in teoria doveva essere una trilogia, ci sta tutta. A te è piaciuto? Secca?
Sì.
È il tono di risposta che avrei dato anch'io come risposta. Nel senso, secondo me, io direi... è un film guardabile, senza infamie e senza lode, Mi aspettavo molto peggio, dico la verità, considerando il processo produttivo e considerando che l'ultimo film che abbiamo visto della Fox era Dark Phoenix.
Ma anche le mi aspettavo... molte recensioni negative che sono arrivate il giorno prima dell'uscita, comunque.
Sì, esatto.
Comunque fanno, poi uno non si fida mai al 100% delle recensioni, però comunque fanno testo, anche perché esatto. Se ci basassimo su quelle per Tenet.
Esattamente, siamo d'accordo. E invece devo dire che, preso con le pinze, preso come un film che appunto ha avuto questa produzione travagliata, che non vedrà svilupparsi, perché non ci credo neanche morto che faranno il secondo e il terzo, che non vedrà il suo sviluppo, in cui non era neanche certo che sarebbe uscito, onestamente ti dico, è un film che per un'ora e mezza, perché tra l'altro è piuttosto breve...
Sì, è proprio vecchio, è proprio un film vecchio
stampo. Vecchio stile, per un'ora e mezza lo guardi, ha il giusto livello di tensione, anche se onestamente non c'è un momento in cui personalmente dico, oh mio Dio, mi sono spaventato.
No, non è per niente horror come...
Cioè,
come
nel senso, l'intenzione c'è, ma l'effetto no... Ma il clima è quello, del luogo chiuso in cui i personaggi non possono uscire e si sentono minacciati, cioè è proprio un classico.
Sì,
classicone,
è quello, la casa infestata, diciamo.
Esatto. Devo dire che poi, tra l'altro, ci sono molti cambiamenti dal punto di vista proprio sia dello sviluppo, perché non è che i nuovi mutanti si sono trovati in una situazione horror così fin dall'inizio, ai tempi delle loro storie, ma anche sia come dinamiche che come generale impostazione dell'universo che li circonda, che inizialmente potrebbero far storcere il naso. Devo dire che poi, senza andare a fare spoiler, molte di queste cose vengono spiegate e quindi in linea di massima l'ho trovato anche abbastanza congruente con quello che sappiamo, sia dell'altro, ad esempio la congruenza di questo film rispetto a quello che è quel gioiello di Legion rispetto all'universo di X-Men è molto maggiore, cioè questo si incastra, Legion no. È un universo parallelo in cui prendi spunto e decidi di fare qualcos'altro
da questo
punto di vista, si incastra quasi come si incastrava The Gifted, volendo.
Sì.
Perché a tutti gli effetti riesce ad incastrarsi, quindi funziona, da questo punto di vista non ci si lamenta.
Secondo me è un ottimo, cioè anche sull'home video sarebbe andato bene.
Bravissimo, infatti secondo me questo è un film, ecco, se ci doveste chiedere vale la pena andarlo a vedere al cinema, onestamente se non c'avete altro da vedere, sì.
Sia neanche brutto da vedere, perché devo dire che anzi gli effetti speciali sono
discreti, sì, però è uno di quei film che quando arriva su Disney Plus va benissimo da vedere su Disney Plus, cioè né più né meno, ma proprio perché, cioè, se dovete investire il biglietto in un cinema e avete l'abbonamento a Disney Plus, tanto vale usare quello.
Però scusami, poi passiamo al cast. È proprio, come diciamo, un film all'antica, sia nel minutaggio, in effetti un'ora e mezza, ormai dici, cioè, com'è possibile che sia finito così presto? Ma anche la struttura, la scrittura, sia la struttura che la scrittura. Sì. Alcune cose sono ampiamente prevedibili, proprio anche senza conoscere il fumetto. Molte parti del film sembrano citazioni, ma secondo me sono semplicemente una ripetizione di schemi di altri film. Il primo che mi viene in mente è Qualcuno volò sul nido del cuculo, che ovviamente ha una atmosfera simile, ma anche Shining.
Ma anche se ci pensi Shutter Island,
sì,
giusto per vedere qualcosa di più recente, quindi sì, cioè, che poi sono tutte quelle situazioni. In Shutter Island appunto c'è anche proprio il discorso dell'ospedale psichiatrico, di quella che è la realtà, non è la realtà, quindi funziona, anche se diciamo che a livello di questo film non poni mai il dubbio che le cose che avvengono siano reali, in qualche modo non riesce a fare quel lavoro di scrittura per cui a un certo punto dubiti di cosa è reale e cosa no, onestamente. Però, diciamo, si fa guardare. Dicevamo, il cast, ovviamente due nomi principalmente risaltano nel cast, no?
Una è sicuramente Maisie Williams, che è nello stesso periodo, tra l'altro, stava armeggiando sia con Doctor Who che con Game of Thrones, ovviamente più famosa come aria di Game of Thrones,
esatto.
E l'altro invece
è Charlie Heaton, che conosciamo da il nostro amato, e prima o poi lo faremo, Stranger Things.
Allora, lo mettiamo in agenda per il prossimo anno, uno dei primi, guarda.
Esatto, perché prima o poi dobbiamo darglielo un episodio su Stranger Things. Allora, ti dirò, non tutti i personaggi, non tutti il cast è fisicamente simile alle rappresentazioni fumettistiche. Di sicuro Charlie Heaton non somiglia neanche lontanamente al Samuel Guthrie dei fumetti, vuoi anche soltanto perché è biondo, molto più magro, molto più dinoccolato. Roberto da Costa comunque sì, in qualche modo, però forse un po' è molto più fisicato nel film rispetto a quello che vediamo, ma devo dire che alla fine li ho trovati abbastanza adatti. Maisie Williams si è immersa piuttosto bene nel ruolo di Rain. Fai un po' fatica, ma questo è un problema che si ha con quasi tutti gli attori di serie TV o comunque di prodotti così importanti. A volte fai un po' fatica a staccarla e a non dire questa è Maisie Williams che sta interpretando qualcos'altro, o addirittura Aria. Ma qui non ti viene da dire che è Aria, perché il personaggio è completamente diverso. Però è un po' cioè è Maisie Williams che fa Rain in alcuni momenti, non è Rain il personaggio. Però lei ci ha messo del suo, secondo me è venuta bene. Mi è piaciuta anche molto la resa, perché hanno replicato bene anche il fatto che la stessa Rain dei fumetti non sempre si trasforma completamente in lupo, certe volte ha una trasformazione intermedia, e l'hanno reso bene anche qui, quindi devo dire che l'ho apprezzato. Così come secondo me, appunto, non so se sei d'accordo, ma Charlie Heaton secondo me rende bene la figura del ragazzone di campagna che si ritrova in qualcosa
più grande di lui, e che lo spaventa da morire. Sì, anche il fatto di non potersi controllare, comunque sì, quest'area, anche lì c'è un po' del personaggio di Stranger Things, un po' quest'area introversa, però devo dire che anche lui mi è sembrato molto, ma in generale tutti, la stessa sì. Anya Taylor-Joy, che interpreta Ileana.
Lei risalta, lei svetta,
sì,
lei svetta,
sì,
bene.
Lei, a parte si vede che ha già delle produzioni più, oddio, più importanti, se dico più importanti poi sembra che voglia sminuire Game of Thrones, però diciamo, ecco, dei film più rilevanti.
Game of Thrones dopo il finale è da sminuire.
Diciamo, ecco, più che serie TV, non volendo fare paragoni serie TV e film, Anya Taylor-Joy sicuramente ha più film alle spalle, ecco, rispetto a una Maisie Williams.
Ah, cavolo, era anche in Split, stavo guardando, sì. Adesso mica mi ricordavo che era anche in Split. Gran bel film Split,
comunque. Sì e lei secondo me è un'ottima Magic, io devo dire che ci ho ritrovato molto del personaggio.
Sì, ecco, diciamo che lì è stata la licenza tra virgolette poetica che si sono presi più libera, nel senso che Magic nei fumetti non arriva molto più tardi. Poi vabbè, la sua storia è particolare, perché lei è una bambina, finisce nel limbo e torna adolescente, eccetera.
La sorella di Colosso, quindi ha proprio anche questioni personali e familiari all'interno degli X-Men.
Infatti, ma era funzionale, era necessario che lei fosse così in questa storia, e ha funzionato bene, mi è piaciuta tantissimo la resa del drago Lockheed, sì. L'idea di come è reso e quello che poi viene fuori dopo mi è piaciuta tantissimo, anche se in realtà nei fumetti, di nuovo, Lockheed è in realtà il drago di Kitty, che arriva poi proprio dallo spazio, quindi così, però ci sta, sono licenze che onestamente non mi hanno disturbato, poi né tu né io siamo quelli che vogliono i film estremamente fedeli al fumetto, cioè se l'adattamento è fatto bene, va bene, sono mezzi e produzioni diverse, vanno bene. Mi sembra che comunque c'è stato un buon prendere mano dei personaggi e quindi renderli propri, ma capire qual era la loro natura. Cosa dici?
Sì, anche perché anche la caratterizzazione dei personaggi, nonostante sia anche quella vista e rivista in altri frangenti, perché comunque quella è, devo dire che è coerente, comunque non ti infastidisce. La stessa appunto trovata di Lockheed, all'inizio magari ti può infastidire, poi appena capisci, soprattutto sul finale, che cosa sta succedendo, dici ah, però in effetti riescono a raddrizzarla.
Esatto, è uno di quei film in cui non ti trovi a dire vabbè, però questa cosa non ha senso e non viene spiegata.
Mm-hmm. Esatto.
Che non è cosa da poco, eh? No. Ricordiamo sempre Dark sempre Phoenix Fox. E Apocalypse, giusto per rimanere in quest'ambito, no?
Ma devo dire anche la stessa questione di Rain, questo sì. Dissidio interiore, soprattutto con la religione, che è un po'. Sì, l'avevamo visto con Daredevil, ma in particolare con gli X-Men è sicuramente Nightcrawler. Una cosa già vista anche in questo senso, che però in effetti nei film o comunque nella resa cinematografica era meno avvertita, nei fumetti era avvertita di più. Secondo me hanno fatto anche un buon lavoro da questo punto di vista.
Sì, assolutamente, anche perché comunque per Rain questo aspetto era fondamentale, cioè era diventata, era comunque... discriminante, considerando anche che appunto le sue origini sono legate strettamente alla Chiesa, mm-hmm. e la sua e il suo carattere strettamente legato alle a ciò che ha subito durante la sua giovinezza.
E questa quindi... è la svolta poi che le hanno dato, che non anticipiamo, appunto a maggior ragione va in questo senso qua, quindi non solo i suoi poteri, ma come al solito nella più classica delle tradizioni degli X-Men i poteri in realtà sono un pretesto per parlare d'altro.
Infatti, ma poi tra l'altro sbaglio, perché io qui onestamente sono rimasto abbastanza indietro, ma una particolare caratteristica che diventa importante durante il film sua, che non stiamo a rivelare, giusto per... si intuisce ma non stiamo a rivelarla, e però è una modifica rispetto al canone fumettistico,
da
giusto?
Quello che so, sì, cioè è licenza, perché... per questo ti dicevo mi è sembrato molto ben inserita, proprio perché comunque all'interno di quel contesto di tolleranza religiosa, ecco, mettiamola così.
Sì, 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 infatti anche a me, però vedendo il film dicevo ok, o mi scordo qualcosa io, o forse questa cosa l'hanno messa qui.
Non so se l'hanno messa recentemente, ma non il personaggio, almeno fino a quando l'ho seguito io, non ce l'aveva. E poi infatti. C'erano dei bellissimi ed espliciti riferimenti a Buffy, che non sono passati...
Sì, no, quelli sono stati... Io ogni volta che ne ho visto uno ho detto, no, vabbè, adoro, cioè, solo questo merita la visione del film.
Infatti.
Tra l'altro con episodi scelti molto ben precisi.
E molto pesanti, non episodi secondari.
Non a caso, cioè, lì la scelta degli episodi è stato veramente un inside joke, se vogliamo, comunque una citazione molto voluta, e legata a ciò che stavano vivendo i personaggi. Devo dire che quello l'ho apprezzato veramente tanto, veramente, veramente tantissimo. Ciò che non ho, che ho apprezzato meno è l'antagonista,
sì,
che è abbastanza, è molto loffia. mi è piaciuto, questo se vogliamo in parte ve lo possiamo dire, perché comunque il riferimento esterno, mettiamola così, quindi riferimento a quello che probabilmente sarebbe stato introdotto nei film successivi, cioè il sinistro che è un classico nemico degli X-Men, ma in genere dei mutanti, qui ci viene, si fa intuire che dietro c'è tutto lui, però onestamente il volto della minaccia in questo episodio, a parte il fatto che è tirata perché hanno preso un personaggio che invece nei fumetti è assolutamente positivo,
sì.
Quindi questa l'hanno tirata, ed è forse una delle cose che un pochino mi ha, non dico infastidito, ma comunque fatto storcere un po' il naso, perché ne abbiamo di personaggi che potevano essere utilizzati, andare a prenderne uno positivo per trasformare il negativo appositamente per questo, mi sembrava abbastanza inutile. Ma questo è giusto per fare, per cercare il pelo nell'uovo. Però è deboluccio.
Sì, cioè, sì. Poi
non ha carisma, non ha...
Non fa moltissimo, non si evolve. È un personaggio che esegue quello che gli viene chiesto e non fa nient'altro, ecco, diciamo. Non ha, non c'è nemmeno il trascinamento di capire perché sta facendo quello, non c'è nemmeno una storia dietro abbastanza forte da giustificare quello che sta avvenendo. Capita come per Tenet, capita perché deve capitare, perché Copione ha detto così e la percezione è appunto quella, che per carità credo che volessero spostare molto l'attenzione sul fatto che il nemico principale era interno ai personaggi stessi e quindi questo loro non capire come gestire i poteri, come controllarli, che il loro nemico principale era la propria ignoranza dei loro stessi. Però ecco, diciamo che appunto potevano trattare meglio anche il nemico esterno, tant'è che fa una fine anche abbastanza balorda in due secondi.
Sì, abbastanza ridicola, ma io torno appunto a quella recensione che ho letto, che su cui concorro pienamente, che alla fine questo, se lo vediamo come un grosso pilot di una serie TV o appunto di una trilogia, ci sta, no? Se lo vedi come un film a sé stante, ha questi limiti, senza ombra di dubbio. Però, ecco, queste sono le debolezze. Però, ripeto, le storie, le fila tornano. Non ho trovato particolari, quell'orribile espressione che ormai usano tutti, che è quella dei buchi di sceneggiatura o buchi di trama. In questo caso non ne ho trovati di particolari, semplicemente è un film senza pretese. Alla fin fine è un film senza pretese, e se lo si guarda senza pretese porta a casa il risultato anche un pochino meglio di quello che uno avrebbe potuto aspettarsi. Tra l'altro io poi stavo andando a vedere qual era la formazione originale loro, e effettivamente alla fine abbiamo i loro quattro: Cannonball, Mirage, Sunspot e Wolfsbane, che sono effettivamente la formazione originale. Più c'era anche Karma, che però nei fumetti dura soltanto 6 episodi, poi torna molto tempo dopo con un ruolo un po' diverso, mentre Magic arriva sostanzialmente al quindicesimo numero, quindi cambia un pochino. Tra l'altro poi ci sono dei personaggi assolutamente affascinanti nel frattempo che vengono introdotti.
Sì, loro probabilmente avranno pensato, come è giusto che sia, visto il ruolo che poi ha assunto Magic all'interno della narrazione degli X-Men stessi, di mettere comunque un carico da 90. Ricordiamo anche che appunto nella Guerra dell'Atomo lei ha un'importanza molto rilevante, comunque anche un personaggio affascinante con questo
lei è un personaggio affascinante, tra l'altro, che negli anni hanno reso sempre più oscuro. E infatti la versione cinematografica è già una Magic abbastanza avanti nella sua discesa. Hanno reso poco l'idea di quali siano le sue origini, perché lei è sì una mutante o potenzialmente una mutante, ma nei fumetti tutto il discorso del limbo, della spada dannata, eccetera, sono strettamente legati, non sono legati ai suoi poteri mutanti, ma la sua permanenza appunto nel limbo, in questa dimensione demoniaca. Nel film danno una lettura diversa, però dando una lettura diversa funziona un po' meno la spiegazione delle sue origini. Forse quella che appunto cercano di darla, a parte quella di Dani e quella di Rainy, gli altri non abbiamo particolari informazioni sulle loro origini, giusto un paio di spunti sui loro traumi, sui loro traumi. Quella di Liana sì, lo fanno, ma secondo me torna un po' meno, cioè è un po' fumosa.
Sì, ecco, è quella su cui abbiamo forse ancora meno dettagli e non si capisce appunto poi chi siano questi Smiley, che tra l'altro potrebbero essere anche dei villain molto interessanti, perché comunque erano...
Beh, tra l'altro lì il ricordo proprio legato a Buffy è proprio infatti secco, e anche infatti l'abbiamo visto anche proprio in qualcuna delle citazioni che venivano fuori, il legame era stretto. Io non ho controllato onestamente se gli Smileys erano comunque parte in qualche modo dei nemici
tradizionali dei nuovi mutanti. Onestamente non lo so. Il concept devo dire che è interessante, proprio perché rimanda comunque appunto sia ai ai Gentlemen di Buffy, ma anche ovviamente al silenzio di, che era a sua volta al silenzio di Dottor Who, che era a sua volta ripreso da quello di Whedon da Buffy, quindi citazioni sì. Su citazioni.
Infatti, però stavo vedendo se, stavo proprio andando a guardare in questo momento, c'è sicuramente qualcosa di riferimento appunto sulla parte strettamente cinematografica, non sto trovando riferimenti legati alla parte cartacea, però potrebbe, cioè può essere anche che stia facendo male la ricerca, quindi mi sembra strano che sia...
che lo sa e che ci vuole illuminare al riguardo, scriveteci perché così facciamo la correzione assolutamente.
Guarda, mi sembra strano che non esistano, perché mi sembrerebbe strano l'introduzione di un nemico del genere così, o di una cosa del genere così per niente. Però, onestamente, non sto trovando riferimenti espliciti, quindi potrebbe anche essere. Però, appunto, se sapete qualcosa in più, ditecelo e noi, come al solito, saremo contenti di integrare.
Ci fustigheremo la prossima volta e diremo che avevamo sbagliato.
Ma magari semplicemente diciamo che ci è stata integrata, ecco, può funzionare ugualmente, te l'assicuro. ok, tra l'altro un paio di curiosità, visto che appunto non è che poi abbiamo chissà quante cose, quanta analisi che possiamo fare
su un'ora e mezza di cosa, non può durare più il podcast del film.
Esatto, però volevo aggiungere un paio di curiosità proprio sul personaggio di Dani, perché è quella che nell'universo Marvel ufficiale, quello dei fumetti, ha avuto anche molte vicissitudini, non soltanto legate ai mutanti, ma anche legate a Thor e ad Asgard, perché...
Ah, questo non lo sapevo.
Perché nel periodo ci sono stati degli speciali che in Italia furono pubblicati col nome Guerra ad Asgard proprio, in cui Dani col suo potere ad Asgard scoprì di essere una valchiria, comunque di avere la possibilità di diventare una valchiria, quindi divenne una valchiria con tanto di cavallo alato, quindi avremmo potuto vederla arrivare
per la scena.
Esatto, e quindi divenne una valchiria a tutti gli effetti, aveva questo doppio ruolo di Mirage ma anche di valchiria dell'Olimpo Asgardiano, quindi ci furono un po' di commistioni. Poi penso che negli anni una parte di questa cosa fu abbandonata, perché sai che ovviamente tutte le modifiche di status quo prima o poi riportano allo status quo originale, ma tra l'altro era una saga che era... La seconda parte della saga era disegnata da Arthur Adams, quindi già soltanto quella meriterebbe. E quindi devo dire che c'è anche questa caratteristica, perché Daniel è, tra l'altro Daniel è stata per un periodo anche leader dei Nuovi Mutanti, inizialmente lo è Cannonball, poi diventa leader anche lei. Diciamo che Nuovi Mutanti sono una sorta di luogo di crescita per personaggi che poi vanno altrove e finiscono per essere titolari di altre formazioni o di altre storie, quindi perché non vuole così. Per Rain l'abbiamo detto prima, che va a finire in Excalibur proprio con Kitty, con Lockheed, con Kurt e via dicendo. Sunspot addirittura diventa... Sunspot devo dire che è uno dei personaggi che ho sempre trovato più odioso, in qualunque resa è sempre stato un personaggio, e anche nel film onestamente.
No, vabbè, dai, non è così terribile. All'inizio magari è...
Sì, vabbè, ok, il suo trauma lo capisco, poro Cristo, va bene, tutto quello che vogliamo. Però è anche meno delineato, se ci pensi, sì, come personaggio. Sì. Anche nel film.
Anche cioè, quello abbastanza... più stereotipato.
Esatto, molto bidimensionale nel film. Lo stesso Samuel rende meglio, nonostante abbia all'incirca lo stesso spazio che gli viene dato. Però sì, diciamo che da questo punto di vista lo trovo... Non lo trovo particolarmente interessante come personaggio. Se volete, non glielo chiediamo, nei dettagli dell'episodio, nella pagina dedicata all'episodio, vi metterò comunque dei link, vediamo se trovo un po' di volumi disponibili per magari fare qualche approfondimento sui Nuovi Mutanti.
Se vi state domandando se potete vedere The New Mutants senza conoscere comunque l'universo degli X-Men, comunque sì, potete assolutamente farlo. Sono riusciti a mettere qualche citazione, ma in realtà è godibilissimo il film anche senza sapere moltissimo. Si fa solo un riferimento, qualche riferimento alla squadra, ma non si entra nei dettagli. In realtà, sì,
sostanzialmente
benissimo...
basta sapere che esistono gli X-Men, che esiste Xavier, basta.
Esatto. Potrebbe tranquillamente essere ambientato in realtà in un altro universo narrativo, sì, degli X-Men. In realtà poi ci sono, per chi ha una maggiore attenzione ai dettagli, degli easter eggs, dei piccoli semi che rimandano per esempio a Apocalypse, purtroppo, o anche a Logan. La stessa Essex Corporation, che poi viene citata all'interno che ha un ruolo comunque forte all'interno di questo film, viene citata in altri frangenti, così come, sì, appunto, Sinistro.
Tra l'altro lo stesso Logan non è chiaro, ma potenzialmente potrebbe non essere neanche lui in continuity, per cui...
Sì, perché sì, non è, ma non Logan noi preferiamo non considerarlo in continuity, sì, perché è talmente
anche
bello
perché
che...
è un film bellissimo, peccato che sia uscito quando non esisteva ancora Polo Nerd e quindi non abbiamo potuto parlarne, perché Logan è veramente un film bello, a prescindere che sia un film mutante, è proprio un film bello di suo... senza l'unico film bello su Wolverine, tra l'altro.
Io gli altri due li ho completamente, cioè no, uno, il secondo me lo ricordo e l'ho rimosso proprio per necessità, damnatio memoria, e invece il primo lo ricordo così, dovrei andarlo a riprendere, ma non ho intenzione di
ma proprio no.
Tempo su...
Senti, allora, appurato che secondo me non abbiamo granché molto altro da dire su questo episodio, quindi per una volta potremmo avere un episodio di Polo Nerd lungo quanto quelli, quanti primi.
Non
quanti
siamo più primi. Abituati agli speciali, la verità è
esatto.
Questa.
No, vabbè, dai, quando riprendiamo a fare Stelle Polari e Polarità Inverse, vedi che ci sprechiamo via.
Su quelli sì, ma... no, è il film, siamo ormai così poco abituati a vedere film.
Sì, infatti, però davvero c'è veramente poco altro da dire. Però facciamo un paio di elucubrazioni noi a questo punto. Questo film chiude il discorso Marvel-Fox e il discorso Mutanti-Fox. Tutti stiamo aspettando di capire come la Marvel introdurrà i mutanti nell'universo, nel Marvel Cinematic Universe, pensando che parecchi scossoni arriveranno. Adesso abbiamo ovviamente le cose pianificate, abbiamo gli Eterni che deve uscire, non so neanche se
sono finito di girarlo. Sapere che sono pianificati, ma...
Che non sappiamo nulla. Sappiamo che esce Vedova Nera, ma, come dire, è un prequel, quindi sostanzialmente non va ad inficiare il futuro. E sappiamo anche che a questo punto, anche purtroppo, il seguito di Pantera Nera...
Anche non su quello, sarà, quello è un sarà. Forse grande come una casa, perché i fan chiedono che non si continui.
E mi sento, ma allora io in questo momento stavo leggendo in genere che c'erano molti che proponevano. Io mi sento abbastanza d'accordo di far passare il mantello a Shuri, perché nei fumetti è già successo, quindi sì. sarebbe assolutamente in continuità, sarebbe rispettoso nei confronti di Chadwick Boseman, e avrebbe senso, quindi sarebbe dare un colpo al cerchio nella botte. E io mi trovo d'accordo, mi troverei in pesante disaccordo su un recast del
Sì, è un rischio troppo grosso, considerando l'impronta che ha lasciato come appunto personaggio, ma perché poi ragionavo veramente l'altra volta... La Marvel ha dato veramente tantissimo spazio a Pantera Nera, e molte delle qualità di Pantera Nera si potevano vedere in Bojwick, ora non la pronuncia, ovviamente
Chadwick Boseman.
Ecco. E, quindi il personaggio è veramente tantissimo, è quello che raccoglie il guanto per primo, quello che lo porta lontano, e l'abbiamo detto più di una volta, in Wakanda si gioca il destino dell'umanità, la prima parte del destino dell'umanità, comunque il discorso che fa Challa alle Nazioni Unite, ma anche a Zemo, quando
esatto,
è nelle condizioni di... È sempre in prima fila a fianco a Captain America, ad Iron Man, quindi...
Esatto.
Sostituirlo sarebbe onestamente fare un torto.
sarebbe fare un grave torto. E onestamente, se possiamo avere dei vendicatori senza Iron Man, perché ovviamente lì in quel caso è scaduto il contratto, possiamo avere anche non riavere Pantera Nera, ma avere Pantera Nera come Shuri. Secondo me, e sarebbe anche una scelta molto coraggiosa e molto rispettosa sia della tradizione Marvel che del personaggio. Penso che metterebbe d'accordo tutti.
E la Marvel onestamente se lo può anche permettere.
Sì, 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 sì.
Anzi, mentre non potrebbe permettersi il contrario.
No, infatti,
l'immagine proprio del brand.
Infatti, quindi secondo me potrebbe essere un rischio che la potrebbe portare a fare qualcosa di ancora più grande, perché tu pensa un personaggio femminile di colore come titolare di un film Marvel. Cioè, parliamo sempre di rappresentazione, questo sarebbe qualcosa di strepitoso.
Quindi, in una fase estremamente proiettata all'inclusione, sì, soprattutto femminile. Pensiamo che è una fase che si apre con Vedova Nera, ma in cui c'è Captain Marvel che fondamentalmente raccoglie l'eredità di Iron Man.
Sì, poi avremo anche gli Eternals, in cui ci sono alcuni personaggi femminili forti.
Valkyrie, sappiamo, come regina di Asgard.
La Thor donna, la Thor che ci sarà Tuoni Amore.
Per non parlare delle varie serie,
esatto,
She-Hulk, She-Hulk, Miss Marvel, quindi veramente stiamo parlando di un,
quindi secondo me femminile. Secondo me lo spazio c'è, però tornando, perché questa era una digressione molto grossa, tornando a monte, alcune voci avevano parlato ad esempio dell'introduzione di Ororo, cioè di Tempesta, come interesse amoroso o comunque come rapporto con Challa, anche perché nei fumetti per un periodo sono stati marito e moglie. Ovviamente, se erano voci di corridoio, quindi nulla voci di corridoio assolutamente non confermate, però ovviamente questo è l'ennesimo dubbio sul come verranno introdotti i mutanti nell'universo Marvel. Io mi sono fatto l'idea che un po' ci giocheranno dentro gli Eterni, e un po' si giocherà con il discorso della manipolazione delle linee temporali. Perché c'è anche da spiegare, se introduci mutanti devi anche spiegare perché finora non ci sono stati mutanti. Quindi questo è un pochino quello che mi sono dato come spiegazione. Il modo in cui questa cosa verrà gestita, considerando che i mutanti, ad esempio in Agents of S.H.I.E.L.D., che ormai non è più in continuity,
che è anche finito e tu non sai come è finito.
Non so come è finito, non voglio sapere, non mi interessa, cioè io l'ho cancellata dai miei interessi, però hanno utilizzato gli inumani come mutanti per molto tempo, mentre adesso dobbiamo avere i mutanti, quindi bisogna anche riuscire a distinguere le due cose.
Ma è una...
Tu come pensi che verrà fatto?
Una delle teorie...
Ti sei fatto un'idea?
In realtà no, ma perché tanto poi so che tutto quello che penso viene puntualmente smentito. Per fortuna riescono a trovare modi nuovi di sorprendermi. Ho letto che una delle teorie che va più in voga è quella della creazione dopo lo schiocco di Iron Man, che appunto l'energia rilasciata da questo nuovo schiocco avrebbe condizionato la nascita dei mutanti. Francamente mi piacerebbe di più la spiegazione degli Eterni. Certo è che appunto bisogna trovare una giustificazione al fatto che questi mutanti finora non si siano visti. C'è anche da dire che stiamo entrando nella fase del multiverso.
Sì.
E Wanda sembra avere le carte in regola per sconquassare completamente quello che conosciamo del Marvel Cinematic Universe. E considerando il rapporto che Wanda ha nei fumetti con l'universo mutante, potrebbero anche decidere, visto che è mutante lei stessa,
appunto, cioè nel senso, il rapporto è che è una mutante lei stessa, no,
cioè figlia di Magneto, manco una.
Ricordiamoci che Quicksilver, ma in parte se avessero voluto anche Wanda, sono gli unici personaggi condivisi tra il Marvel Cinematic Universe e l'universo di X-Men cinematografico, perché abbiamo due rese diverse. Ovviamente nel Marvel Cinematic Universe non hanno potuto definirla mutante, quindi ha acquisito i poteri per colpa dell'Hydra, ma a tutti gli effetti il Pietro Quicksilver che vediamo lì è lo stesso Pietro Quicksilver, figlio di Magneto, oppure sì, oppure se no, perché a seconda del periodo è sì o no, come gli gira, che vediamo nei film degli X-Men, quindi Wanda è proprio l'anello di congiunzione da questo punto di vista.
Che potrebbe anche essere usato come testa d'ariete per portare i mutanti.
Sì, d'altronde nei fumetti c'è stato il basta mutanti, che proprio per mano sua ha fatto sparire tutti i mutanti, o buona parte dei mutanti, dalla faccia della Terra, per perdere i poteri a buona parte dei mutanti, in una saga fondamentale. Cosa qui potrebbe essere? Ok, creiamo i mutanti.
Esatto, sarebbe un bellissimo contrapasso.
Sì, effettivamente sì, però ci sarà da vedere, ci sarà da capire. Senti, iniziamo ad anticipare in chiusura che cosa sta per succedere sul sito e in giro, che cosa stiamo per inventarci?
Ma niente di nuovo neanche noi, però una cosa che potrebbe piacervi assolutamente, stavamo pensando di mettere su un po' di merchandise di Polo Nerd, perché comunque ce l'avete chiesto in tanti, chi ha ricevuto i segnalibro, sia di ospiti ma anche come ascoltatori, sono piaciuti molto, e quindi abbiamo pensato, perché no, magari di proporre qualche altro oggetto quotidiano brandizzato Polo Nerd.
Esattamente, noi stiamo lavorando sul sito che farà, cioè non stiamo lavorando sul sito, no. Ci sarà un link a un negozio virtuale.
A parte che ogni plurale relativo al lavoro sul sito è sbagliato, perché semmai sta lavorando lui sul sito.
Quello è un altro discorso, no, però diciamo che collegheremo invece su quello su cui ci stiamo divertendo entrambi, cioè vedere come sono i prodotti che possiamo farvi avere. Ce ne sono di tutti i tipi, ma alcuni ci rifiutiamo di farli. Quindi,
ecco, non chiedete giubbottini per i cani, nonostante siano molto carini.
Beh sì, devo dire che sono molto carini, però non escludo i reggiseni sportivi, perché conosco almeno una persona che lo vorrebbe.
Quindi, non quindi, sono io.
Non sei tu, è la cosa, per fortuna. E a quel punto, ovviamente, sarà un sito a parte di vendita on demand, quindi non facciamo noi la vendita, sarà separata, ma ovviamente... Se comprerete gadget di qualunque tipo, sarà un altro modo ancora di sostenerci, oltre a pubblicizzarci in giro. Quindi ormai ve le stiamo dando in tutti i modi possibili e immaginabili. Tra l'altro, nel momento in cui registriamo, siamo arrivati alla 58esima valutazione. Quindi dai, siamo quasi a 60. Dai, dobbiamo raggiungere intanto i 60 e poi ovviamente ci sarà il nuovo obiettivo. Molto carine anche le recensioni proprio scritte che ci state lasciando
molto.
Ogni tanto quando recensite, quindi davvero grazie di cuore. E come ricordiamo,
ne approfittiamo
quindi,
per sì. Salutare anche Luciano, il nostro ascoltatore dal Brasile, almeno uno.
Certo,
di
sì, è vero, lo salutiamo. Abbiamo scoperto appunto di avere un affezionato ascoltatore del Brasile, ma abbiamo anche scoperto di essere in qualche classifica in Brasile, quindi...
grazie a Luciano e a qualcuno probabilmente, che c'è qualcun altro che ci ascolta in Brasile.
Esatto, quindi lo salutiamo di cuore.
Obrigado.
E... sborone. e niente, quindi appunto, le possibilità di sostenerci adesso sono varie, vi ricordiamo. Donazioni sulla pagina Buy Me a Coffee, singole o come il nostro buon Valentino che mensilmente ci offre un caffè.
Obrigado,
oppure mensili. Dopodiché avete la possibilità di sostenerci andando ai link Amazon, sia in home page che soprattutto dei prodotti che vi linkiamo negli articoli. Diciamo che quelli in home page ci dà una percentuale proprio piccola. Se andate sui prodotti che vi mettiamo negli articoli, la percentuale è ben più alta, quindi comunque vada, è sempre un modo per sostenerci. Voi non spendete nulla di più, ma è solo un modo. Ci sarà appunto il merchandising, speriamo nel giro di qualche settimana, non penso molto di più.
Metteremo qualche teaser magari per vedere se vi piace sui nostri social.
Precisamente, e ovviamente poi c'è il sostegno morale / di diffusione, quindi parlate in giro, condividete.
La pubblicità è il passaparola.
Esattamente, andate a mettere recensioni sulle pagine social, sugli account, soprattutto Apple Podcast, ma ovviamente anche su Spotify o comunque su Spreaker o ovunque voi lo ascoltiate, e poi veniteci a cercare. Noi siamo sempre molto contenti.
Proponeteci anche episodi che vi piacerebbe. Noi abbiamo un'agenda già abbastanza fitta, ma la possiamo infittire ancora di più.
Un'agenda abbastanza fitta è uno degli eufemismi che portiamo. Diciamo che in questo momento avremmo pianificato quasi tutto fino a fine dicembre, con qualche pedina che si può ancora spostare, ecco, però la
considerate quindi che avete tutto il prossimo anno di episodi, perché non abbiamo intenzione ovviamente di mollare la presa, quindi suggeriteci gli episodi per il prossimo anno. E noi...
poi un giorno, tipo 2 settimane di ferie, una cosa del genere, potremmo anche inventarcela, una cosa del genere. Ma in questo momento no. Prego?
Quando avremo accumulato abbastanza soldi dalle donazioni dei nostri... No, sì, però addio, non allora. Ce li danno, però no.
No, esatto, quindi no. Va bene, io direi che a questo punto, appunto, voi sapete, le coordinate, diamole comunque.
Assolutamente, ci trovate come al solito su www.polonerd.net, dove trovate tutto quello che vi ha detto Sergio per sostenerci e per sostenere la nostra campagna per staccare la Fox dalla Disney di nuovo.
Esatto, assolutamente.
E poi ovviamente su tutti gli altri canali social, quindi su Instagram, Facebook, Twitter, che altro abbiamo? Abbiamo altro? No, su
LinkedIn, no, al momento no, sì, ci trovate separatamente, su TikTok neanche, non ce ne metteremo mai a fare video, ma io abbiamo avuto la nostra gradevole ospite sui cosplay grazie a TikTok, quindi vedete che ci sono motivi validi per ogni social.
Però se volete un simile TikTok, basta vedere le storie del sabato, io e Sergio ci sbizzarriamo per... fare il trailer dell'episodio successivo.
Sbizzeriamo vuol dire che ogni volta almeno io mi ritrovo con qualcosa come 15 video andati male prima di riuscire a farne uno in cui non mi incespico, quindi non so a te come va, ma a me di solito funziona in questo modo. Quindi va bene, a questo punto abbiamo fatto forse l'episodio più cazzone della nostra storia, ma in qualche modo
forse anche quindi... uno dei più brevi, meno male.
No, abbiamo gli originali, abbiamo addirittura Tolkien che non ha raggiunto l'ora.
C'era poco da dire su Tolkien.
Esatto, cioè ai tempi ci facevamo ancora scrupoli. Va bene, Giuseppe, grazie.
Grazie a te, Sergio, e
grazie a tutti. Ciao, alla prossima.
Ciao. Polonet è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragini. Se volete sostenerci o contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Vi aspettiamo tra una settimana con l'episodio regolare, mentre tra 2 settimane torneremo con uno speciale. Ciao a tutti!